Egli era purificato dalla sua lebbra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Egli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini delle terre hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate e cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente da David, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Per questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. E avevo letto uno dei tanti racconti di miracoli che ci sono nei Vangeli. In maniera introduttiva, quindi spero brevemente, faccio un breve accenno sui vari modi con cui nei Vangeli vengono chiamati miracoli. Perché noi ci siamo chiamati tutti miracoli, ma in realtà non è vero, è una traduzione sbagliata, non esatta. Perché nei Vangeli la parola miracolo, si dice terata, prodigi, viene usata insieme ad altri modi di chiamare queste guarigioni che Gesù fa. E secondo me averle tolte di mezzo è una grave perdita, anzi è un segnale che ci fa capire che abbiamo deviato un po' dalla corretta interpretazione dei Vangeli. Gli Evangeli vengono chiamati in più modi, io ne ricordo 2 soli, perché sono i più importanti, mi sembra, e i più significativi. Ve l'ho detto altre volte, perché ogni volta che si parla dei miracoli ci tengo a sottolinearlo questo. Per esempio, gli Evangeli sinottici, che sono Matteo, Marco e Luca, vengono chiamati più spesso nella lingua in greco, nella lingua originale, dynamis, che vuol dire, anche che non sai il greco come me, dynamis vuol dire dinamico, vuol dire che si muove con forza, dynamis vuol dire forza. Quindi il Vangelo, i sinottici li chiamano atti di forza. Quindi dobbiamo tradurlo, e Gesù compì questo atto di forza nei riguardi di quel malato, atto potente, per indicare che quando si incontrano fede e amore succedono cose impensate, potenti. Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire a questo gelso: si sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi getterebbe. È un modo di parlare paradossale, come quell'ebraico, ecco, però rende l'idea. Io credo ognuno di noi da questo punto di vista ha fatto miracoli qualche volta. Cioè, quando ci si è creduto profondamente a una cosa, quando l'abbiamo fatta con amore, con dedizione, con costanza, siamo riusciti a arrivare all'effetto, alla conclusione. Dynamis. Miracolo, l'avete già capito, contiene la parola mirum, che vuol dire meraviglioso, quindi sottolinea l'aspetto fuori del normale di quell'azione, perché siamo spostati nella nostra impostazione religiosa su questo. Si ha bisogno di vedere miracoli di Dio, ecco, le cose straordinarie, quelle che fanno sgranare gli occhi, insomma. Quindi, secondo me, si è perso tanto. Atti di forza. Pensate, Gesù compì questo atto potente e il malato guarì. Chissà quante volte anche noi potremmo compiere, ora, per esempio, di fronte alla guerra, compiere atti potenti, fargli pigliare un'altra strada. Questo nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Giovanni, invece, in Giovanni si trova spesso un'altra parola, molto significativa anche quella. Nel testo originale è la parola semeia, che vuol dire segni. Anche chi non sa il greco, anche in italiano ci sono delle parole che vengono da questa radice, ecco, semeia. Cioè, una disciplina alla facoltà di medicina, per esempio, si chiama semiotica, che è proprio la disciplina dei segni, dei sintomi da cui si può riconoscere una malattia. Che vuol dire chiamare una guarigione semeia? Vuol dire che ci sono eventi che aprono, che hanno valore in sé, ma aprono anche ad altre realtà. Per esempio, nella guarigione del cieco nato, Gesù ricorda che a partire dalla serietà di restituire la vista a una persona, ci sono altre cecità da cui dobbiamo guarire. Non vedere il bisogno di amore che c'è nel mondo, non vedere il senso della vita, anche questa è cecità. Quindi non che Gesù strumentalizza la cecità di una persona per dire altre cose, ma quindi il movimento è espansivo, non sostitutivo. A me non me ne importa nulla della tua cecità, però la dopro per dire ci sono cecità ben più importanti, quelli di chi non capisce il senso della vita. Non è questo il significato. A partire dalla serietà della sofferenza di quel non vedente, Gesù ricorda che quello può diventare segno di altri significati. Non vedere quante cecità abbiamo addosso noi. Quindi dynamis e semeia, terata. Noi abbiamo cancellato tutte le... Ora no, nelle Bibbie tradotte negli ultimi decenni, invece stanno attenti a queste sfumature. Se pigliate, non lo sono verificato, ma se pigliate un Vangelo tradotto da poco, quando si parla dei miracoli fatti da Gesù nel Vangelo di Giovanni, non dice Gesù fece un miracolo, ma Gesù fece questo segno, oppure Gesù fece questo atto potente, se si legge i sinottici. Ecco, questo tanto per chiarire come questo cambiamento che abbiamo fatto è fortemente significativo, in negativo. Vuol dire abbiamo cancellato questi significati per privilegiare invece la cosa che fa sgranare gli occhi. Noi abbiamo bisogno di madonne che piangono, di miracoli eclatanti. Ecco. Insomma, io credo che in questo racconto che abbiamo letto si torna, io ci avrò il pallino io di questo significato della fede, si ritorna sulla distinzione religione e fede. Tante volte, forse vi ho anche annoiato, perché ne parlo spesso di questo, ma mi sembra tanto importante. Noi siamo stati attratti come da una forza gravitazionale più forte di noi a vivere un atteggiamento religioso, non di fede. E c'è un abisso fra i due. Ricordatevi, l'ho detto altre volte anche, Gesù è stato ucciso dalle religioni, non dagli atei. A me quando l'ho messo a fuoco mi ha turbato a me questo. Pensateci, se è vero quello che noi crediamo, il Figlio di Dio viene in questo mondo, non si traveste da uomo, ma smette di fare il Dio e assume le nostre fragilità e gli uomini, i rappresentanti di una delle religioni più belle, più importanti, tutt'oggi considerata così, lo ammazzano in nome di Dio. Gesù è stato ammazzato in nome di Dio. Se non fosse tragico sarebbe comico. Quindi la distinzione religione-fede, che non nasce in ambito cattolico, nasce in ambito protestante, da un teologo protestante molto importante che è morto qualche decennio fa, un certo Carlo Barth, che se non sbaglio era presente anche al Concilio Vaticano II, fu invitato da Giovanni XXIII. E quindi noi siamo ancora una volta invitati a riflettere sulla differenza fra religione e fede e se per caso, ma io credo di sì, anche noi siamo attratti, tentati dall'atteggiamento religioso di abbandonarlo per passare invece a un'esperienza di fede. Cosa vuol dire religione? Religione, l'ho accennato altre volte, a me sembra la proiezione del nostro sistema clientelare della società, nella società come ci si muove noi. Sono persone potenti, sono politici, ministri, capi, oggi andiamo a votarne qualcuno. Sono loro hanno potere in mano. Noi si vota per loro, oppure si sorreggono in qualche modo, anche se non si vota per loro, e poi gli si chiede dei favori. Oh, io non c'ho casa, dammi una mano, trovami la casa, io non c'ho lavoro, dammi una mano in questo. Questo sistema clientelare, che è orribile, noi lo trasferiamo nel nostro rapporto con Dio. Lui è lassù, in trono, a godersi la sua beatitudine, a sedere in trono, noi siamo qui a arrabattarsi in questo mondo con tutte le difficoltà che ci sono, e ti dice: oh, noi ti accendiamo qualche candela, ti preghiamo, diciamo delle preghiere a te e a quelli che sono più vicini a te, e te aiutaci, io sono un cliente tuo, insomma, dacci una mano. Questa è l'impostazione religiosa. È un'impostazione da servi. Ma Gesù, il Dio di cui ha parlato Gesù, non c'entra nulla con questa visione. Perché in questa visione l'uomo che può fare? Raccomandarsi a quel Dio perché alleggerisca le sofferenze della vita, o meglio che mai, risponda alle preghiere dell'uomo con dei miracoli. Ecco perché parlo di questo argomento. I miracoli sono la risposta di Dio, di questo potente che se ne sta lassù e che a chi crede lui, non si è capito ancora che gli uomini religiosi con che criterio decidono che Dio fa le grazie, io non ho mai capito. Anche nel Vangelo non è che vengono guariti i più bravi, i migliori, non c'entra nulla. Un Dio la cui discrezionalità è assoluta. Te sei non vedente, resta non vedente. Te sei non vedente, ti guarisco. Perché? Lo so io perché. Te, zitto, obbedisci e zitto. È una visione terribile questa. Questa è la concezione classica che ha dominato per secoli e che tutt'oggi è largamente presente anche nel popolo cristiano, secondo me. Ma i Vangeli ci parlano di un Dio diverso. Anzitutto dicono una cosa importante, Gesù lo dice più che altro, il Vecchio Testamento lo allude vagamente, ma non lo dice espressamente. Dice che Dio è unico, ma non solitario, anche Lui è famiglia, come potrebbe essere amore se fosse solo? Narcisista. Che si guarda allo specchio e dice: oh, come sono bello, come sono bravo, come sono onnipotente. La visione di Dio difficile da conciliare con quella di Gesù. Quindi la prima cosa che Gesù afferma che anche Dio è famiglia. Tre persone tre, poi va a pesca, si fa per dire, più persone diverse, ma così unite fra di loro da esprimersi come fossero una cosa sola. Anche altri l'avevano, anche altre esperienze religiose avevano intuito che ci doveva essere un Dio comunità, anche lui. La Trimurti, per esempio, l'induismo, come si chiamano? Brahma, Shiva e Vishnu, mi pare, non mi ricordo bene. E anche lì avevano intuito questa cosa grossa. Ecco. Ebbene, Gesù dice, il Vangelo ci racconta, che una di queste persone, lo racconta San Paolo più che altro, una di queste persone si è svuotata della sua divinità e si è fatta uomo per essere con noi, con le sue creature. Nacque 20 secoli fa e si chiamò Gesù. Nacque da una donna che si chiamava Miriam. Nacque in una stalla perché per lui non ci fu posto in un albergo e morì 33 anni dopo, ucciso su una croce come un delinquente. Noi questo scandalo non l'abbiamo ancora digerito, quindi tentiamo sempre di correggerlo, di smussarne gli angoli. Ma lui non scappò, non tirò fuori questa presunta onnipotenza. Io sono convinto che Dio non è onnipotente. La Bibbia lo fa intuire un pochino. Dice, sì, Dio è onnipotente, ma la sua onnipotenza si chiama Chesed, che vuol dire misericordia. Lì è onnipotente. Nell'accogliere, nel perdonare, nel rilanciare di fronte a ogni creatura fallita la possibilità di un futuro diverso. Questa è la sua onnipotenza. Non l'onnipotenza dei miracoli come la si intende noi. Che Dio può fare che vuole, c'ha la bacchetta magica e dice che avvenga così, pap, e automaticamente avviene. Gesù quindi nacque in una stalla, visse 33 anni e fu condannato come un malfattore. Ma ricordiamoci, incarnazione si chiama, si è chiamata nei secoli, mi pare fu Sant'Ireneo il primo che usò la parola incarnazione, mi sembra, non sono sicuro. Si chiamò incarnazione, che non vuol dire che il Dio fa finta di essere uomo. Io l'ho pensato per tanto tempo, si direbbe una parola difficile, ero un docetista senza accorgermene. Io pensavo, vi ricordate quell'episodio, ve l'ho ricordato altre volte, di Filemone e Bauci, dei due personaggi mitologici che vengono raccontati da, non mi viene il nome ora, insomma da lui, da un poeta latino. Vengono raccontati da loro che dicono che Mercurio e Giove un giorno decisero di travestirsi da uomini per mettere alla prova l'uomo. Cioè, non ci facciamo riconoscere, vediamo come ci trattano e poi noi giudicheremo in base a come si sono comportati. Gesù non è un Dio travestito da uomo. L'incarnazione non è un tatticismo, perché Dio per venire in mezzo a noi si doveva far vedere e allora ha preso un corpo, ecco. L'incarnazione è l'essenza di Dio, questo è il grande mistero. Questo Dio che si svuota, rischia, mette in gioco la sua divinità in Gesù. Poteva andare male anche, poteva non farcela l'uomo Gesù. Quando gli si stagliò davanti l'ombra della croce, e dice, no, calma, io sono il Dio, io non metto a rischio nulla. Voi se volete avere un senso nella vita, comportatevi bene. No, ha giocato fino in fondo la sua divinità. San Paolo dice nella lettera a Filippesi, Dio in Gesù si è svuotato della sua divinità per essere accanto a noi, per essere come noi. E allora, come dobbiamo allora vedere questa esperienza di Gesù di Nazaret? Lui non scappò di fronte a questi drammi della vita. Anzi, in croce, vi ricordate, disse, Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Qui sta la nostra salvezza. Una vita spesa così, dice il Nuovo Testamento, è più forte della morte. Questa è la potenza di Dio secondo Gesù. E allora dove va a finire l'immagine di un Dio onnipotente come ce l'abbiamo noi? Va rivista. L'ha messa accanto a quello che vi dicevo prima, che non lo dico io, lo dice il Vecchio Testamento. La sua onnipotenza si chiama misericordia. Sant'Agostino, invece che onnipotente, diceva, invece che omnipotens, diceva omnitenens, che tiene tutto. Cioè tutto viene da lui e tutto esiste in lui. A me piace di più. E allora in questo nuovo orizzonte i miracoli di Gesù che senso hanno se non sono espressione di uno che può fare il che vuole anche di fronte alle leggi della natura? I miracoli, secondo il Vangelo, sono la risposta di Dio a questo mondo che gronda dolore e ingiustizia? Come dicevo prima, noi crediamo in un Dio che discrezionalmente un malato lo guarisce e altri 100 no? Che ci se ne fa da un Dio così? Con quale logica? Poi, con quale logica? Una logica che solo lui conosce. Io credo, questa è una lettura del significato dei miracoli semplicemente orribile. Se Dio fosse così, io sarei ateo. Al massimo potrei avere paura di lui, non di più. Mi ricordo sempre che da ragazzo mi creava problema pensare alla richiesta di due eserciti pronti a combattersi e ammazzarsi l'un l'altro e pensavo alla preghiera che fanno a Dio, magari tutte e due civiltà di credenti, tutte e due facevano a Dio una preghiera perché li facesse vincere. E io dicevo, come fa a accontentarli tutte e due? A chi dà retta? Quelli che pregano meglio, quelli che pregano di più. Come farai Dio, me lo ricordo nelle mie fantasie di ragazzo, come farai Dio a far piovere per chi vende ombrelli e lo prega e a mandare un sole infuocato per chi vende gelati? Tira via in una concezione religiosa dove ci sono più dei in ambiente pagano. Almeno pregavano due dei diversi, cioè il Dio della pioggia e il Dio del sole. Ma qui, con un Dio solo, la risposta di Dio all'uomo e alla sua vita non è il miracolo. Il miracolo ha un altro significato ed è quello su cui vorrei far convergere oggi la vostra attenzione. La risposta di Dio all'uomo, al dolore dell'uomo, alla mancanza di senso che l'uomo spesso prova, è il fatto che è venuto accanto a noi svuotandosi dei suoi privilegi. Questa è la risposta. È il perdono della croce, è la resurrezione. I miracoli vanno letti in questa cornice. Gesù ha salvato Dio. Quel Dio là delle religioni non è salvabile. Mi fa schifo. Gesù ha salvato Dio. Ecco la differenza fra religione e fede. La Bibbia ci dice che lui creò il mondo e fece le cose belle e buone. Quando arrivò a creare l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, disse: ora lascio tutto in mano vostra, e sparì. Il settimo giorno, vi ricordate? La riscoperta del settimo giorno. E allora siamo soli? Non siamo soli. Lui se n'è andato come presenza che fa al posto nostro, ma torna come fuoco e energia, perché noi riusciamo a fare. Quindi, anche questo l'abbiamo detto tante volte, quello che sta succedendo oggi nella marcia a Perugia, Assisi, è inseccato, importantissimo. La preghiera vera di fronte al dramma della violenza che stiamo vivendo in maniera drammatica in questo periodo qui non è: Signore, fai smettere la guerra fra Russia e Ucraina, o Signore, risolvi te il problema della violenza fra ebrei e palestinesi. ma Signore, dacci il tuo spirito perché noi possiamo fare in modo che la violenza entri in ombra e che vinca invece la solidarietà. Questo viene dalla testimonianza di Gesù. L'incarnazione, come dicevo prima, di Dio in Gesù non è un espediente tattico. Ha fatto finta di essere uomo, come Filemone e Bauci, vi dicevo prima. Questo racconto mitico in cui si dice che Giove e Mercurio si travestirono da uomini per metterli alla prova. Sentite Gesù cosa dice, una frase difficilissima da interpretare, ma se la si pone nel contesto che io dico mi sembra più chiara, molto più chiara. Gesù ha detto, il Vangelo di Luca, chi volesse andare a rileggerlo, vi consiglio di rileggerlo, è il capitolo 12. Gesù dice, ho un battesimo da ricevere e grande è la mia angoscia. Non mi dite che è di facile interpretazione. Ho un battesimo da ricevere e grande è la mia angoscia finché non l'avrò ricevuto. Che vuol dire? Uno pensa al rito del battesimo, quello del Battista, ma non credo che generi angoscia. Perché angoscia? Ma la traduzione esatta del titolo originale dice: battesimo è una traslitterazione, di per sé vuol dire immersione. Quindi si dovrebbe tradurre che Gesù dice con un'immersione ho da essere immerso e come sono angustiato finché sia compiuta. È l'immersione nella fragilità dell'umano, della rinuncia alle sue caratteristiche da Dio. Ci credo io che gli dava angoscia. Altro che battesimo per rovesciare l'acqua sul capo. Con un'immersione io ho da essere immerso. E come sono angustiato finché sia compiuta. Come andrà a finire? Non lo sa nemmeno lui se ce la farà. Sulla croce invece, prima sembra che non ce la faccia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, nonostante tutto, mi fido di te, mi getto nelle tue braccia. È l'immersione nella vita delle sue creature, nella nostra vita. Lo ripeto perché questo mi sembra una delle cose più importanti della nostra fede in Gesù e nel Vangelo. Lo ripeto, l'incarnazione, cioè Dio che smette di fare il Dio e diventa uomo, non è un espediente tattico. È il grande mistero di Dio. Chi l'aveva immaginato che Dio era disposto a giocare la sua divinità? Ed è su questa che vanno ridisegnati e compresi tutti i contenuti della nostra fede. Ecco, a me sembra che i miracoli quindi vanno intesi in questa cornice. Cosa vuol dire tutto questo? Io ho detto, vuol dire che siamo contenuti in un oceano di amore. Dobbiamo ricordarlo sempre, quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene. Siamo abbracciati da questa realtà misteriosa. I miracoli nei Vangeli quindi non sono concessioni di un Dio bizzarro che nella sua sovrana libertà oggi concede e domani no. A te concede la guarigione e a me no. Sono il segno che un mondo nuovo può rinascere, che una nuova creazione è in atto, non più regalata, come dice il primo libro di Genesi, ma riconquistata faticosamente col contributo di ciascuno di noi. I miracoli ci dicono che questo mondo dove il dolore, la malattia, il non senso scompare è possibile, ma va cercato. Non è un panierino calato dal cielo, bisogna invocarlo e costruirlo insieme a Lui. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.